Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Briga in Vallese, Bux, San Gallo e in Ticino Chiasso. Tre depositi di FFS Cargo al centro di un nuovo piano di risparmi. Nel pomeriggio l'annuncio ufficiale del Premier Starmer: il Regno Unito riconosce ufficialmente uno Stato di Palestina. Intanto Israele non cambia i propri piani di guerra e intensifica gli attacchi a Gaza City. Oggi in Arizona i funerali di Charlie Kirk, l'influencer conservatore ucciso 10 giorni fa, attese fino a 100.000 persone. Hockey ticinesi battute ieri sera, l'Ambrì fa un punto ma è alla quinta sconfitta consecutiva. A Lugano intanto arriva lo svedese Omark. Calcio Coppa Svizzera, nel pomeriggio il Bellinzona prova il colpaccio contro il Grasshopper, compagine di categoria superiore. Nuove possibili chiusure all'orizzonte per FFS Cargo. Tre depositi, uno dei quali in Ticino, potrebbero venire soppressi nel 2027. Una ristrutturazione per far fronte al crescente deficit, da anni registra cifre rosse. Una riduzione che segue l'annuncio lo scorso maggio dello smantellamento di 8 terminal entro la fine dell'anno a seguito di un cambio di strategia. Ma sentiamo Manuele Ferrari.
Briga in Vallese, Bux nel Canton San Gallo e in Ticino Chiasso. Sono questi tre depositi, a riportarlo il Sonntagsblick, finiti sulla lista delle possibili chiusure previste da FFS Cargo. Una decisione definitiva ancora non sarebbe stata presa, ma l'esistenza di questo piano di riduzione è stata confermata da un portavoce delle ferrovie al Domenicale. La possibile chiusura non avverrebbe prima del 2027, motivo per il quale si è cercato subito il contatto con il personale in modo da coinvolgerlo in questo processo. Quanti posti di lavoro potrebbero venir cancellati a seguito di queste chiusure, al momento, stando alle FFS, non è possibile dirlo. Particolarmente toccati sarebbero in ogni caso i macchinisti e il personale di manovra. Una ridefinizione della strategia per FFS Cargo è però più che necessaria, dato che da anni ormai chiude in rosso. Nel 2024, ricordiamo, ha registrato un deficit di circa 76 milioni di franchi. La chiusura dei tre depositi non è il primo intervento di questo genere per far fronte ai problemi economici. Lo scorso mese di maggio, ricordiamo, era infatti stata annunciata la soppressione di 8 terminal di trasbordo, 2 dei quali in Ticino, Cadenazzo e Lugano Vedeggio, una misura accompagnata dal taglio di 65 posti di lavoro, 40 dei quali al sud delle Alpi. Le FFS avevano anche detto di fare il possibile per evitare licenziamenti, puntando su trasferimenti interni e fluttuazioni naturali.
Dai domenicali dunque lo spunto per questo contributo, ma appunto sui domenicali Paolo Alatorre si parla anche di altro, in particolare di Medio Oriente e di un dilemma per la Svizzera.
Sì, dilemma, ed è il titolo in prima pagina del Sonntagsblick. La questione è il riconoscimento della Palestina. Cosa deve fare la Svizzera? Il Dipartimento federale degli affari esteri ha redatto un rapporto, scrive il Sonntagsblick, e i risultati però non saranno resi pubblici. Il Domenicale ha richiesto l'accesso al documento in base alla legge sulla trasparenza, ma il Dipartimento federale degli affari esteri ha deciso che il documento deve restare segretato, perché la divulgazione potrebbe pregiudicare significativamente, dice, gli interessi di politica estera e le relazioni internazionali della Svizzera. Altro argomento, la tutela della libertà di opinione e di decisione del Consiglio federale. Però Berna non ha voluto spiegare che cosa si intenda con queste parole. Il Domenicale sta insistendo per avere il documento e si è rivolto all'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.
Si è sul riconoscimento di uno Stato di Palestina, parleremo ancora fra breve dopo questa rassegna. Intanto riguarda Israele, ma più da lontano, anche un'altra notizia che troviamo sulla NZZ Am Sonntag.
Sì, NZZ Am Sonntag, che oggi scrive che l'Università di Berna ha ritirato l'ex direttrice di FEDPOL, Nicoletta Della Valle, da un evento programmato. Della Valle avrebbe dovuto tenere un discorso di inizio corso. L'Università non ha fornito le motivazioni del ritiro, ma una portavoce ha dichiarato che la stessa Della Valle ha sottolineato un possibile rischio reputazionale. L'ex direttrice dell'Ufficio federale di polizia, ricorda il Domenicale, ha recentemente fatto notizia per il suo nuovo incarico presso una società di investimento israeliana che raccoglie fondi per questioni legate alla difesa e alla sicurezza. E questo è avvenuto pochi mesi dopo il suo addio a FEDPOL. E per questo è stata criticata anche dal suo ex capo, il consigliere federale Beat Jans, che è responsabile appunto del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Dipartimento che, leggiamo, invierà Della Valle un altro sollecito scritto affinché mantenga il segreto d'ufficio e professionale.
E per l'ultima segnalazione cambiamo decisamente tema.
Sì, per chiudere segnalo che la Sonntag Zeitung e Le Matin Dimanche oggi parlano di sessismo nel calcio. L'UEFA ha registrato sui social 1901 messaggi sessisti, razzisti e omofobi durante l'Euro femminile in Svizzera quest'estate e 2 su 3 erano rivolte direttamente alle giocatrici. E questo dato rappresenta un netto aumento rispetto a Euro 2022 che si è tenuto in Inghilterra. E anche al di fuori dei social le donne sono vittime di ostilità, scrive il Domenicale, che ha intervistato giocatrici e addette ai lavori. Ebbene, una sola giocatrice ha avuto il coraggio di denunciare, si tratta di Leandra Fluri, che però si chiede se ne valsa la pena. Per lei è stato impegnativo e per gli autori dei commenti non ci sono state grandi conseguenze e probabilmente, dice, non hanno imparato nulla.
Paolo Latorre e Domenicale, che si sono dunque anche occupati di Palestina. Ebbene, Keir Starmer dovrebbe annunciare il riconoscimento di uno Stato palestinese da parte del Regno Unito in una dichiarazione questo pomeriggio. La decisione arriva dopo che il primo ministro Luglio aveva dichiarato che il Regno Unito avrebbe fatto questo passo a settembre, a meno che Israele non avesse soddisfatto alcune condizioni, tra cui l'accettazione di un cessate il fuoco a Gaza e l'impegno a un accordo di pace sostenibile a lungo termine che prevedesse una soluzione a 2 Stati. Una decisione analoga, quella di Londra, è attesa oggi anche dal Portogallo. Poi altri paesi, tra cui Canada e Francia, si aggiungeranno la settimana prossima durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Soldati e mezzi corazzati israeliani continuano la loro avanzata all'interno di Gaza City con la copertura dell'aviazione. I palestinesi riferiscono di bombardamenti che hanno causato decine di vittime civili anche oggi. Hamas, da parte sua, è ancora attivo e ha lanciato 2 razzi verso il sud di Israele. L'aggiornamento da Gerusalemme con Michele Giorgio.
Mentre israeliani e palestinesi guardano con occhi diversi agli annunciati riconoscimenti internazionali dello Stato di Palestina, non a sosta l'offensiva aerea e di terra di Israele per l'occupazione di Gaza City. È stata un'altra notte molto difficile per chi è rimasto nella città capoluogo, che l'esercito israeliano descrive come la roccaforte di Hamas. Oggi, secondo fonti palestinesi, almeno 31 persone sono state uccise e si aggiungono alle 90 di ieri. L'attacco aereo più violento è avvenuto nel quartiere di Sabra. Soldati e mezzi corazzati israeliani avanzano nella città da 2 direzioni, dal nord e dal sud-est, e per farsi strada farebbero uso, secondo testimoni, anche di vecchi blindati e di dispositivi elettronici mobili carichi di esplosivo e comandati a distanza. Nonostante i bombardamenti, molti civili sono rimasti nelle proprie case o in ciò che resta di esse per paura delle esplosioni in strada e perché non sanno dove andare. I campi di accoglimento nel sud, infatti, sono pieni. Hamas si oppone all'offensiva israeliana con agguati ed azioni di guerriglia. Gli esiti sono limitati, ma la sua ala militare appare ancora organizzata e questa mattina ha lanciato 2 razzi verso il territorio meridionale di Israele senza fare danni. Ieri Hamas aveva pubblicato una sorta di foto d'addio dei 48 israeliani che detiene a Gaza, lasciando intendere che la loro vita è a rischio. Ha aggiunto che finiranno come il pilota navigatore Ron Arad, abbattuto in Libano negli anni 80 e di cui non si è saputo più nulla.
La Russia non è ancora di fronte ad una crisi della benzina, ma i prezzi alle stazioni di servizio sono rapidamente saliti nelle ultime settimane. In alcune regioni sarebbero addirittura stati introdotti razionamenti della benzina per gli automobilisti. La causa? Gli attacchi chirurgici perpetrati dai droni ucraini alle infrastrutture petrolifere russe. L'ultimo in ordine di tempo è quello di ieri a Novokuibyshevsk, circa 1000 chilometri a est di Mosca. Riferisce Giuseppe D'Amato.
tutte le maggiori raffinerie della Russia europea, dal Mar Nero al Baltico fino agli Urali, sono state bombardate dall'inizio di agosto. Alcune di loro, circa una decina di impianti, sono distanti migliaia di chilometri dai confini ucraini e con loro sono stati messi fuori uso pipeline, depositi e porti petrolio. Persino lo scalo di Primorsk, nella blindatissima regione di Leningrado, è stato colpito. L'obiettivo dell'offensiva di Kiev è triplice. Primo, ridurre le entrate finanziarie del Cremlino dalla vendita di energia all'estero. Secondo, diminuire le forniture di carburante alle truppe in Donbass. Terzo, far alzare i costi del pieno per la popolazione e quindi più inflazione. Mosca non comunica mai l'entità dei danni, ma gli effetti dell'offensiva chirurgica di Kiev sono sotto gli occhi di tutti. Da gennaio il prezzo all'ingrosso della benzina è aumentato del 50%, con ripercussioni immaginabili sulla vita dei cittadini. La Russia ha annunciato il divieto totale di esportazione di benzina all'estero fino al 30 settembre. Secondo l'agenzia Reuters, in poche settimane Mosca ha perso ben il 20% di capacità di raffinazione. Ad agosto si sono registrate le più basse entrate finanziarie dalla vendita di oro nero degli ultimi 5 anni. I problemi non riguardano solo il petrolio. Putin è stato infatti costretto ad ammettere che, a causa di una minore produzione di gas, la Russia tornerà al carbone.
30 persone sono state arrestate e 2 agenti sono rimasti feriti durante gli scontri scoppiati ieri sera tra le forze dell'ordine e i manifestanti scesi in piazza all'Aia nei Paesi Bassi in una mobilitazione anti-immigrazione. I manifestanti hanno lanciato pietre e bottiglie agli agenti, che hanno risposto con gas lacrimogeni e idranti. Circa 1.500 persone hanno bloccato una strada che attraversa la città, mentre un'auto della polizia è stata incendiata. I manifestanti hanno anche attaccato la sede locale del partito progressista D66. Tra poche ore, nello State Farm Stadium di Glendale in Arizona, si celebra il funerale di Charlie Kirk. Nel piccolo centro, alla periferia nord-ovest di Phoenix, dove Charlie Kirk risiedeva con la famiglia, sono attese quasi 100.000 persone arrivate nel weekend da tutti gli Stati Uniti. Previsti tra gli altri gli interventi di Donald Trump e del vicepresidente J.D. Vance. Impressionante lo spiegamento di forze dell'ordine in una Phoenix blindata fin da mercoledì scorso. E da Phoenix il nostro collaboratore Cristiano Valli ci ha inviato questo reportage.
Una fila di auto e di pullman di cui non si vede la fine, quasi tutte targhe di altri stati. Di fronte al quartier generale di Turning Point USA, l'associazione fondata da Charlie Kirk, si presentano in centinaia ogni ora per rendere omaggio. C'è chi semplicemente saluta senza lasciare la macchina, gridano «I love you, Charlie, ti voglio bene». C'è chi scende di corsa, appoggia un mazzo di fiori, recita una breve preghiera.
I couldn't believe it. I was just on a ride. I got off my bike, looked at my phone and I was in shock.
Ero sotto shock, non ci potevo credere. Lo seguivo online da circa 6 mesi. Vanessa è parte di un gruppo di motociclisti arrivati dal Nuovo Messico. Era un uomo brillante, continua, ci ha aperto la mente su quel che viene insegnato nelle scuole al giorno d'oggi. Sono molto triste.
About everything that they're saying and teaching in the schools today.
Just to show support for somebody who did not deserve what happened. It's not about political left, political right.
Sono qui per esprimere il mio supporto, interviene Rudy. Ha 41 anni, viene dal Kansas. Charlie non meritava quel che gli è successo, ribadisce. Non si tratta di destra o sinistra, diceva quel che pensava ed è stato ucciso per questo. Nessuno ha il diritto di imporre la propria opinione agli altri o privarlo della vita per la propria opinione. Ma purtroppo è il clima in cui viviamo, è difficile essere uniti.
That's the climate that we're in at this day and age. It's hard to have unity.
Colpisce la giovane età dei tantissimi che sfilano davanti all'improvvisato memoriale, commossi molti in lacrime. Charlie Kirk era popolarissimo soprattutto nei campus delle università. Quasi tutti quelli che si presentano gli avevano parlato, lo avevano incontrato, hanno un ricordo condiviso.
It's really hard to like see that like that's what this world has come to, especially like from a college student standpoint. Like he came to ASU last October, so the fact that like that could happen like anywhere is disgusting. I think it's horrible that...
Era nella mia università lo scorso ottobre, racconta Claire. Abbiamo discusso per ore. È incredibile perdere qualcuno tanto importante, influente, ma anche capace di esserti tanto vicino. Ma fa anche paura pensare che è accaduto in un campus. Poteva accadere davanti a noi. Poteva accadere a noi, un timore reiterato da tantissimi.
Like I'm scared to like voice my opinion in something like that if it's gonna result in like violence in that way. Like I feel like I can't go somewhere and tell somebody how I feel.
Non mi sento al sicuro ad esprimere un'opinione senza essere vittima della stessa violenza, incalza Sara. Hanno tutti gli occhi gonfi di pianto. Non c'è l'ombra della rabbia che ha dominato la conversazione sui media in queste settimane. Nessuno si presenta per fare un discorso, è una sequenza ininterrotta di piccoli momenti personali, senza retorica. Quasi nessuno parla di ritorsione, di ulteriori divisioni, di vendetta. Si vuole unità. Almeno per oggi sono qui per un funerale, una veglia per portare il loro rispetto.
He was a good father, as everybody's saying, and a great husband. So that's we came to show our respect.
E con questo è tutto per il Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.